benvenuti a tutti. Vorrei iniziare questa lezione leggendo qualche versetto del Salmo 44-45. Effonde il mio cuore liete parole. Io canto al Re il mio poema. La mia lingua è stilo di scriba veloce. Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo. Sulle tue labbra è diffusa la grazia. Ti ha benedetto Dio per sempre. Ascolta, figlia, guarda, porti l'orecchio, dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Al Re piacerà la tua bellezza, egli è il tuo Signore, prostrati a lui. Da Tiro vengono portando doni, i più ricchi del popolo cercano il tuo volto. La figlia del Re è tutta splendore, gemme e tessuto d'oro è il suo vestito, è presentata al Re in preziosi ricami. Con lei le vergini compagne te sono condotte, guidate in gioia ed esultanza, entrano insieme nel palazzo del Re. Questo salmo parla delle nozze tra il Messia, che è il Re, e la sposa, che è il suo popolo, ciascuno di noi. Ho letto alcuni versetti di questo salmo, sia perché l'incarnazione del Verbo rappresenta realmente le nozze tra Dio e l'umanità. La conclusione del brano che leggeremo questa sera, il brano di Luca, anche se volete in vista dell'apertura del Giubileo, l'anno santo in cui Gesù realizza il dolce di Dio. A molto ascolto abbiamo pensato, abbiamo meditato, abbiamo realizzato la parola della misericordia, famoso versetto 36 del capitolo 6, siate misericordiosi come il Padre. Ecco, Gesù è venuto a portare sulla terra l'amore materno del Padre, come abbiamo espresso molte volte. Questo versetto, siate misericordiosi, è il cardine del Vangelo di Luca. È il centro della rivelazione, è la maternità di Dio Padre. Subito dopo quel testo, iniziando il capitolo settimo, cosa succede? Il primo gesto che Gesù fa è guarire il servo di un pagano, un centurione, un estraneo. È la misericordia verso gli estranei. Il secondo gesto è far risorgere il figlio della vedova di Nain. Chiaramente un gesto gratuito. Con che cosa questa donna poteva pagare la vita del figlio? E questo Messia che usa misericordia, invece che portare il fuoco, il giudizio, come il buon Battista voleva, questo modo di fare fa problema a tutti, fa problema a tutti. Forse possiamo pensare un po' al nostro buon Francesco, che fa un po' problema a tutti per questo stile di vita misericordioso. E sapete che il Battista manda due discepoli a chiedere a Gesù: ma sei tu colui che deve venire, oppure dobbiamo aspettarne un altro? Perché io aspettavo un altro che si comportava diversamente, aspettavo uno che venisse col fuoco, che bruciava i nemici, condannava i cattivi, sarebbero rimasti solo i buoni. E invece tu cominci ad usare misericordia anche con i cattivi. Se tu usi misericordia, se tu perdoni, non c'è più religione che tenga. Dov'è la giustizia? se i cattivi non sono puniti e i buoni non sono premiati, e il Messia sarebbe colui che viene a premiare i buoni e a condannare i cattivi. Questa era la mentalità. In questo contesto si inserisce il brano di questa sera, il brano della peccatrice perdonata, che è un brano sorprendente. Ci fa vedere qual è la parola che Gesù realizza e chi capisce. Qui bisogna entrare in questo grande mistero, che è il mistero stesso del perdono e della riconciliazione. Questo brano, direi, tocca il problema fondamentale di ogni religione, non solo di ogni religione, ma di ogni uomo, è il problema del male. Noi diciamo sempre, se non ci fosse il male, tutto sarebbe meglio, però il male c'è. Cosa si può fare con il male? Si può espiare, si può rimuovere, si può punire. In fondo ogni religione ci insegna come premiare il bene, o come, possiamo dire, il bene premia per se stesso, come punire il male, come il male si autopunisce. In fondo il fondamento di ogni rapporto tra le persone si basa sul fatto che il bene è premiato e si premia, e il male è punito e si autopunisce. Quindi per sé il male sembrerebbe irrimediabile, perché esige una espiazione, esige una punizione, e l'espiazione non è un bene, è un male della stessa misura, è un male che si subisce nella stessa dose del male che si è fatto, raddoppia il male. Sono tutte premesse che bisogna arrivare al testo. Ora questo brano, stasera, ci fa uscire da tutte queste pastorie, da queste prospettive, e pone il problema non di chi è più bravo, non di chi va premiato di più, non di chi fa meno male. Il problema è un altro, perché il comandamento che emerge è un altro. Il comandamento è quello dell'amore. Il problema è chi ama di più, chi ama di più, che è diverso, non chi è più giusto, non chi è più perfetto, non chi è più bravo, chi ama di più. E dal testo risulta chiaro chi ama di più, paradossalmente, chi ha peccato di più, perché gli è stato perdonato di più. Quindi il male è il luogo del perdono, di un amore più grande che si riceve. È la possibilità di un amore più grande cui corrisponde. Quindi il male e il peccato non sono una parola definitiva che distruggono le possibilità dell'uomo, ma paradossalmente è una possibilità in più di amore. Chi amerà di più? Colui al quale fu perdonato di più. Il testo letto stasera è una scena delicatissima. Da una parte c'è Gesù, dall'altra due personaggi speculari opposti. Il fariseo, tutto giusto, perfetto, l'uomo da bene, che fa il suo dovere, paga le decime, digiuno due volte la settimana, è l'uomo a modo. E dall'altro una donna, una prostituta. La scena poi, tra l'altro, è delicatissima. Impregna tutti i sensi, l'odorato, il profumo, il tatto, tocca i piedi, il desciugo con i capelli, il gusto, cioè le lacrime, il bacio. È la scena, direi, più delicata di tutto il Vangelo, ed è una scena che Gesù osserva. E nel testo parallelo di Marco, che potrebbe essere l'unzione di Betania, se è la stessa unzione come può darsi, con quello che fa questa donna è l'unica cosa che Gesù chiama bella. In tutto il Vangelo, una cosa bella. Quindi stavo pensando che Gesù qualifica appunto il parallelo di Luca questo come bello. Ma lui, Gesù, non è spettatore, è coinvolto in questa scena. C'è un coinvolgimento che inquieta, quantomeno inquieta il fariseo, forse può inquietare anche noi. C'è una specie di connivenza, quasi di complicità da parte di Gesù che diventa salvezza. E tenete presente che Luca, all'inizio del suo Vangelo, scrive a Teofilo, Teofilos, no? uno che ama Dio, è un cristiano già battezzato, che si sta amato da Dio, il quale lo ama, Dio lo ama, è un credente, ha capito che il Signore gli fa il bene, ha capito che gli deve volere il bene, ha capito che bisogna essere bravi, tutto a posto. Questo per dirti subito il pericolo costante anche nostro è diventare farisei. A noi la parola fariseo richiama qualcosa di squalificante subito, perciò diciamo che bisogna stare attenti, anche Gesù state attenti al libro dei farisei. Però il fariseo in fondo è una persona perfetta, in questo senso fossimo dei farisei, buono, fa il suo dovere, non manchi nulla, rispettoso di tutto, è perfetto il suo rapporto con Dio, il rapporto con gli uomini, ma ciò che mi salva non è la mia perfezione, né nel rapporto con Dio né nel rapporto con gli uomini, ciò che mi salva è il mio peccato perdonato, come luogo di esperienza di un amore più grande e come capacità di amare di più. Ed è questo il riscatto del cristianesimo, che è il senso poi dell'anno giubilare, il tema del perdono, della misericordia. Proviamo a toccare il primo versetto, 36, andiamo avanti. Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui ed egli entrò in casa del fariseo e si mise a tavola. Gesù in tutto il Vangelo è sempre un po' in polemica con i farisei, con i zelanti della legge. Eppure per lui hanno un certo fascino i farisei, perché sono quelli che cercano di osservare la parola di Dio. Sono persone serie, che prendono sul serio Dio, la fede, l'impegno. Anzi, viene quasi il sospetto che il tentativo di Gesù sia di convertire i farisei. Lo si vede molto chiaramente in Luca, da questo brano, e anche dall'episodio dei due fratelli, che leggeremo la prossima volta, del fratello maggiore, convertire il giusto o chi si crede giusto. Questo è il problema di Gesù. Convertirlo che cosa? Convertirlo dalla propria giustizia alla misericordia. Come è avvenuto per la conversione di Paolo? Paolo era irreprensibile nell'osservanza della legge, della Torah. Poi ha scoperto un'altra cosa. Ha scoperto l'amore del Signore per lui. Chi ci separa dall'amore? Che lo ha amato, ha dato se stesso per lui. Allora ha scoperto un nuovo principio di vita, l'amore assoluto di Dio per lui. È questo che ci salva. E questo è il Vangelo. Una vita come risposta a questo amore. La nostra vita è una risposta di amore gratuito, libero. Gesù non può nessuno dietro per forza, unicamente per amore, gratuitamente. Mentre prima la sua risposta era ispirata alla perfezione, sacrosanta, molto umana, in tutto il Vangelo Gesù non riesce a convertire un fariseo, Nicodemo, l'unico con cui ha a che fare effettivamente, sarà quello che lo pone nella tomba. Solo da risorto riuscirà a convertire il fariseo Saulo in Paolo. E sapete che la seconda opera di Luca è l'Atti degli Apostoli, ha come protagonista questo fariseo convertito. Per questo Gesù accetta di andare a mangiare con i farisei, anche se gli va sempre di traverso qualcosa, quando mangia con loro, che brontolano, brontolano sempre, hanno sempre a che dire di quello che lui fa. Se volete una piccola nota circa il fatto che Gesù va a mangiare con i peccatori, ma anche con i farisei, vuol dire che Gesù ha questa fame di relazioni, non guarda per il sottile, non qualifica le persone, desidera avere un rapporto, una relazione con tutte le persone. Perciò mangia anche con i peccatori, mangia anche con i farisei. Ed ecco, vediamo i versetti 37 e 38, ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, venne con un vasetto di olio profumato e fermarsi dietro si rannicchiò piangendo ai piedi di lui e cominciò a bagnare di lacrime, poi gli asciugava con i suoi capelli, li baciava, li cospargeva di olio profumato. Quindi se notate, da una parte c'è il fariseo, che è l'uomo giusto e perfetto, che si merita il paradiso, che è degno dell'apprezzamento di Dio, è degno dell'amore di Dio, non è come gli altri. Dall'altra parte ecco questa donna, peccatrice, pubblica, conosciuta, i due personaggi sono accostati. Perché sono accostati? Perché il fariseo, non voglio finalizzarvi, ha un rapporto con Dio non di amore, ma di scambio. Vedete, qui c'è sotto qualcosa anche che vale anche per noi. Io faccio il bene e tu mi devi la salvezza. Il tuo amore io me lo merito, perché sono bravo, mi comporto bene. Praticamente il fariseo tratta Dio da prostituta. Dio è amore. Lui vuol comprare l'amore di Dio. La vera prostituta è il fariseo. In questo accostamento l'Evangelista vuol far capire il peccato del fariseo, che è di prostituzione, tratta Dio come uno che va pagato. Qui emerge ancora tutta la nostra meritocrazia, noi non meritiamo niente, l'unica che ha meritato è Gesù Cristo. L'unica che ha meritato è Gesù Cristo. Questa prostituta invece, che veramente è prostituta, è cosciente del suo peccato, vende se stessa, si butta via ed è perdonata. Questo si comporta come la sposa, come il salmo che abbiamo letto all'inizio. Tutti i gesti che fa sono i gesti della sposa, che ama perché si sente amata. Qui, vedete, ci contrappongono due religiosità diverse, quella del dovere, della perfezione, del mio io che è integro davanti a Dio, il quale mi deve, deve tutto perché sono bravo, mi merito anche il suo amore, e quella che invece ci scopre graziata perché è disgraziata. Si sente amata gratuitamente, quindi ama gratuitamente. La sua vita è una risposta a questo amore. Quelle lacrime sono lacrime di gioia, non di pentimento, sono lacrime di gioia. Allora nel brano c'è proprio questo specchio rovesciato. Il fariseo è il prostituto e la prostituta invece è realmente la sposa. Quello che vorrebbe essere il fariseo, colei che ama il Signore con tutto il cuore perché ti senti amata e perdonata. E di questa donna si dicono le qualità, peccatrice di professione, conosciuta da tutti. Sa che Gesù è lì sdraiato nella casa del fariseo. In fondo la casa del fariseo è anche il simbolo, se vogliamo, della Chiesa. Questa donna porta un alabastro di profumo, l'alabastro è un vaso prezioso, il profumo nel testo parallelo si parla di nardo, il nardo è un profumo molto pregiato, la cui qualità migliore cresce, sembra, oltre i 5.000 metri e si fa con delle radici di un fiore, per cui è rarissimo questo profumo, trovare questo profumo. Il profumo è qualcosa che si sente comunque, a volte non si resiste al profumo. Posso non avere idee, posso resistere a qualunque parola che l'altro mi dice, basta non sentirle, ma l'odore si sente, non resisto all'odore. O direi, o ti attira o ti respinge. L'altro aspetto del profumo è che il profumo è sano, si dona di sua natura a tutti, non si nega a nessuno, gratuitamente. E se volete un'altra caratteristica del profumo, in ebraico richiamo una parola che vuol dire nome. Dio è paragonato al profumo. Nel Cantico dei Cantici, al capitolo 1, versetto 3, il nome dello sposo, che è il Signore, è chiamato profumo effuso. Perché Dio di sua natura si dona, non si nega a nessuno. Ed è una presenza gradevole che impregna tutto, si dona a tutti gratuitamente. E questo dona proprio il profumo. Dio è amore, è dono, e questa donna è la sposa che ha lo stesso amore dello sposo, si pone presso i suoi piedi. Nel brano, nel testo greco, i piedi sono nominati 7 volte. Poi nelle nostre traduzioni, per cercare di evitare ripetizioni, non sono più nominati 7 volte, ma sono importantissimi. Pensiamo una riflessione, se volete, i piedi sono anche il segno del cammino, dell'esperienza, della ricerca del Signore nei nostri confronti. Torneremo su questo tema. Qui si può notare che si elencano gesti che la donna compie mentre non dice una parola. Se rileggete il testo, questa donna non dice una parola, non dice nulla, non dice nulla in tutto il brano, non ha neanche un nome, non dice una parola, compie solo dei gesti. Ecco, allora è presso i piedi, li lava con le lacrime, li asciuga con i capelli, li bacia, li profuma. La scena perfetta, potremmo dire quasi indecente, imbarazzante. Il Signore, il grande maestro, che è ospite di uno che sta lì sulle sue, per criticarlo. E questa donna nota a tutti che gli fa questo servizio in pubblico. Insomma, certamente dirà, è indecente. Il Vangelo te lo dice, il Vangelo te lo riferisce. È vitale questa scena, fondamentale questo pianto che è di gioia, ripeto, non di pentimento, è di gioia. Questi capelli che asciugano corrispondono un po' a lavare i piedi, che è un segno di affetto, di amore, un gesto sponsale, bacia questi piedi, li unge col profumo. È una scena delicatissima che impegna tutti i sensi, l'olfatto, il gusto, l'odorato, l'udito, la vista. Non si dice niente, solo questa scena. E Gesù definirà questa scena fede. Fede. La fede che cos'è? È questo amore. È questo amore. Ora l'attenzione torna al fariseo. Il versetto 39. A questa vista il fariseo che l'aveva invitata pensò tra sé: se costui fosse un profeta saprebbe chi e che specie di donna è colei che lo tocca. È una peccatrice. Da una parte il fariseo cerca di scusare, cioè dice, ma si vede evidentemente che non sa di cosa si tratta, non è di qui, è un forestiero. Però una cosa è chiara: non è un profeta. Se fosse profeta capirebbe che donna è, non si lascerebbe neanche toccare, la manderebbe via, perché il profeta è il giusto, non può provare certe cose. Da una parte dico cerca di scusare Gesù, ma dice è chiaro che non è un profeta, come se il profeta fosse quello che condanna la prostituzione. Ed è vero, se voi notate, la condanna più forte che c'è nei profeti è la prostituzione. Ogni tipo di prostituzione, ma i profeti pensavano ad un'altra prostituzione ancora peggiore di questa. Profeti per prostituzione intendono un certo culto a Dio, reso per le persone giuste, che fanno certe liturgie, per guadagnarsi l'amore di Dio e basta, poi si sentono a posto. Il problema è un altro. Il rapporto con Dio che è padre sarebbe amare i fratelli, applicare la giustizia, la misericordia, il perdono. Quando i profeti parlano di prostituzione, parlano di questo culto a Dio inteso come a un idolo, invece che a fare la sua volontà, che è l'amore verso i fratelli. Basta tenerselo buono, con delle prestazioni religiose, un po' di incenso, belle cerimonie. I profeti questa la chiamano prostituzione. Ed è a questo punto che si introduce quella parabola. In genere durante i pranzi si ragionava su qualche cosa, ma anche mediante parabole. E sono i versetti 40-43. Gesù allora disse: Simone, ho una cosa da dirti. Ed egli, maestro, pure. Un creditore aveva due debitori, uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo essi da restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi dunque di loro amerà di più? E Simone rispose: suppongo quello a cui ha condonato di più. E disse Gesù: hai giudicato bene. Quindi Gesù chiama Simone per nome. Anche questo non è banale. Gesù chiama poche volte per nome. Chiama Pietro, Marta, Zaccheo, Paolo, Giuda e Simone. Chiamare per nome è segno di amicizia. Gesù, se volete, vuol bene anche questo fariseo. E vuol fargli capire una cosa. Ho una cosa da dirti, ho una cosa per te. Parla, maestro. Parla di un creditore che aveva due debitori. Il creditore è Dio. Tutti siamo in debito nei confronti di Dio. Gli dobbiamo tutto. Forse in realtà gli dobbiamo nulla, perché a Dio non dobbiamo nulla. Ce l'ho tutto gratis. Tutto gratis. Ma noi pensiamo di doverti dare tutto. Allora dice che uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. E questo padrone fa grazia a tutti e due. Chi amerà più? Questo è il tema di questa sera. Chi amerà di più? Colui che ha ricevuto più grazia. Cosa vuol dire? È molto chiaro. Ama di più colui al quale è stato perdonato di più. Colui che ha sperimentato più amore gratuito, non chi è più bravo, cioè non chi è più bravo ama di più, ma chi si sente amato di più. Peccatore perdonato si sente amato di più. È il problema fondamentale della realizzazione, non è che è chi è più bravo, ma chi ama di più. Il comandamento è quello dell'amore, e Dio è amore. Colui che sperimenta più perdono ama di più. Il male stesso non è qualcosa da espiare all'infinito, è il luogo sempre più grande del perdono. Tutti noi, quando magari riandiamo a delle colpe della vita passata, sentiamo un certo rimorso. cerchiamo di rimuovere, non pensiamo invece che quello è il luogo dove sperimento un amore più grande. Posso amare di più, perché nonostante le colpe restiamo anche noi un po' parigeri. Oh, se non l'avessi fatto mi sentirei più a posto. Invece no, è proprio lì nel peccato che sperimento la grazia, il perdono, la gratuità del perdono. Buon Agostino cosa diceva? Felix culpa o felice colpa. Anche Paolo ai Romani, dove abbondò il peccato la sovrabbonda la grazia, Romani 5:20. Cioè il male, il peccato sono il luogo dell'esperienza dell'amore gratuito, e chi sperimenta l'amore gratuito è capace di amare, perché il nostro amore è solo una risposta all'amore che riceviamo, a chi per primo ci ha amato. Allora il peccatore non è che sia ammesso alla vita cristiana in grado minore, ma è l'unico che entra davvero nel rapporto con Dio, che non è di prostituzione, entra con Dio nel rapporto di grazia. Dio mi ha graziato, mi ha perdonato, mi vuol bene gratuitamente, io sono già salvato per questo amore gratuito, la mia vita è amore gratuito per Lui. Quando dico queste cose non è che voglio dire rendere più semplice e più facile la vita, né combinare tutti i colori tanto vivi per loro, no, non è questo il discorso. Quando incomincio a conoscere Dio, la sua misericordia, il suo amore, sto lontano da ogni male per non offendere un amore così grande, un amore gratuito. È qui che, se volete, c'è il salto tra due tipi di religiosità, quella del dovere alla scoperta del Dio come amore. È liberante, è veramente liberante scoprire Dio come amore, che ci amate per primo, in dovere, come i farisei. E a questo punto c'è un confronto, versetto 44-47. E volgendosi verso la donna dice Simone: vedi questa donna, sono entrato nella tua casa e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi, lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime, ti ha asciugato con i suoi capelli, tu non mi hai dato un bacio, lei invece da quando sono entrato non ha cessato di baciarmi i piedi, tu mi hai cosparso l'olio profumato, ma lei mi ha cosparso i piedi di profumo. Capite? Gesù praticamente mostra questa donna al fariseo e fa un paragone tra questa donna e lui. Lui l'ha accolta in casa, non gli ha offerto di lavargli i piedi, che non era obbligatorio, se volete, era una gentilezza. Quando uno torna da un viaggio, se cammina a piedi, gli scalzi, desidera anche lavarsi i piedi. Quindi non ha infranto una regola, l'ha invitato e basta, niente di più. Costei invece, con le lacrime gli ha lavato i piedi, con i capelli gli ha asciugati, ha fatto molto di più di quanto si potesse fare per gentilezza, ha fatto questo gesto d'amore sponsale. Così non mi hai baciato, l'ospite in Oriente si poteva accogliere anche con il bacio, anche senza, un segno di venerazione. Costei non ha ancora smesso di baciarmi i piedi. Praticamente Gesù contrappone un'accoglienza molto formale, anche se ineccepibile, con questi gesti gratuiti di amore, di questa donna, che vanno al di là di ogni norma, di ogni legge. E allora Gesù gli spiega, adesso ti dico perché costei fa così, perché ne sono stati rimessi molti peccati. Questa che tu giudichi peccatrice si si è sentita amata e perdonata, graziata, infinitamente graziata e perdonata, per questo ama infinitamente e risponde all'amore con amore, per questo ama più. Per questo lei è meglio lei di te, che forse non hai fatto niente di male, ma non ami se non la tua buona immagine, l'immagine di te stesso, ami la tua perfezione. Colui che ti sente poco perdonato ama poco, tu ti senti a posto, ti accontenti di te stesso, resti chiuso in te stesso, non ami nessuno, vuoi solo la tua perfezione. Stavo riflettendo sul fatto che piedi, che per sette volte vengono ricordati, i piedi, potremmo dire, sono quelli di Gesù, che diventano oggetto di attenzione amorosa di questa donna, in un gesto che è di fede. Ma mi sembra corretto e suggestiva questa interpretazione. I piedi sono il segno di un lungo cammino, di una ricerca che non è della donna. Lei ha fatto i fatti suoi, ciascuno di noi fa i fatti propri. Sono il segno di un cammino lungo e faticoso di Gesù che viene alla nostra ricerca. Qui dobbiamo riconoscere nel bagnare quei piedi, nell'asciugare, nel profumarli, un daratto del suo amore. Riconoscere che ci ha amato e che per questo è venuto a cercarci, per questo ci cerca. Credo sia significativo anche il gesto della lavanda dei piedi. È la consegna del cammino che lui fa, del cammino che forse anche noi dovremmo fare. Stavo pensando a Gesù che lava i piedi dei discepoli, come lui prende tra mano la nostra esperienza, la nostra fatica, il nostro errare, il nostro camminare. Andiamo verso la fine, al versetto 48. Poi dice a lei, ti sono perdonati i tuoi peccati. Allora i commensali cominciarono a dire tra sé, chi è quest'uomo che perdona anche i peccati? Rimettere i peccati vuol dire allontanarti, ti sono allontanati. I peccati che le stavano addosso, le imprigionavano, sono mandati via. Non è più avvolto dal senso di colpa e di peccato. Anzi, proprio il peccato nel perdono diventa il luogo di un amore più grande. E come sali si chiede, ma chi è costui che rimette i peccati? È solo Dio che rimette i peccati. È il mestiere di Dio rimettere i peccati. Dio è venuto per perdonare, per trasformare proprio il nostro male in un luogo di amore più grande e di perdono. Questo è il senso del giubileo in fondo. Perché il male che c'è è il luogo della misericordia, che un amore più grande lo vince. Chi è costui? È il figlio misericordioso del Padre, è il figlio che ci chiama a diventare come lui, misericordiosi come il Padre. La volta scorsa dicevamo, diventate misericordiosi. Anzi, avevo detto, più che misericordioso, Dio è misericordia. Da un aggettivo vorrei passare al sostantivo. Dio non è misericordioso, Dio è misericordia. E Gesù conclude, la tua fede ti ha salvato, va in pace. La parola finale dice il senso di tutto il brano. Cos'è la fede cristiana? Non è la giustizia. La mia giustizia, non è l'osservanza della legge, non è l'essere padre, non è il fare certe cose. La fede è esattamente questo amore per Gesù che si esprime con le lacrime, con i capelli, con i baci, con il profumo. Questo amore per lui, perché per primo mi ha amato. Vedete, la fede non è semplicemente il credere, dare l'assenso razionale a certe verità, a certi dogmi, anche questo se volete. La fede è questo baciare i piedi, asciugarli, bagnarli, profumarli, questo contatto diretto di amore, perché ho sperimentato questa grazia e questo amore. Quindi la fede è una risposta concreta di amore all'amore. Quindi questo brano che mostra la novità assoluta del Vangelo, già predetta dai profeti: allora conoscerete chi è il Signore, perché? Perché perdonerà i vostri peccati. Isaia, Geremia, perché perdonerà i nostri peccati. Cioè, conosciamo Dio solo nel perdono. Dio non fa male a nessuno, fa solo bene, però ci lascia anche liberi. Quindi purtroppo noi facciamo anche il male, e il male che facciamo non è più il luogo della perdizione, della condanna, dell'espiazione, della colpa, della punizione, di tutto quello che volete. Il male diventa il luogo della riconciliazione, del perdono, di un amore più grande, il luogo dove c'è allo stato puro il divino come capace di vincere il male nel perdono, nella misericordia. E andiamo davanti l'anno di grazia che Gesù stesso accenna quando si presenta nella sinagoga di Nazaret. Ci sarebbero forse ancora altre cose da dire su questo testo, ma comunque tenete presente con semplicità la scena della donna che entra con questo vaso di alabastro, col profumo, che bagna i suoi piedi con le lacrime, le sciolgono i capelli, li bacia, li unge con profumo e continua a farlo, nonostante le critiche dell'altro. E poi la parabola che Gesù racconta: chi ama di più. Quindi scena dedicata da contemplare. La contemplazione credo che istruisca nella misura in cui ci sente partecipi di ciò che è raccontato. Poi se possono svolgere le risonanze, le conseguenze, le derivazioni, importante per fermarsi e partecipare a questa scena. Poi chiudere, se volete, vedremo proprio due rilievi. Qual è la cosa emerge? La lezione centrale del racconto evangelico consiste proprio in questo duplice insegnamento che ci dà l'autentico rapporto religioso. Il primo riguarda l'atteggiamento dell'uomo verso Dio. Ecco, l'atteggiamento che fa trovare grazia verso Dio e ottenere il suo perdono non è quello sottilmente orgoglioso, soddisfatto di sé del fariseo, ma quello umile e fiducioso dell'uomo che, come la donna o il pubblicano, si riconosce peccatore, bisognoso di perdono e di salvezza. Lo spirito di orgoglio per Gesù, come per Luca, è un grave ostacolo alla conversione. Può diventare una cecità spirituale, chiudere il cuore alla luce e alla grazia di Dio. E il secondo insegnamento riguarda l'atteggiamento del credente verso i fratelli, che magari hanno sbagliato. Altre volte si diceva non giudicare, non condannare. L'atteggiamento che è in grado di recuperare il fratello, anche se ha sbagliato, che non è quello della condanna, che è margine, ma un atteggiamento di amore, fatto di comprensione, di apertura al perdono. L'atteggiamento del fariseo Simone verso la donna tutt'altro che raro. Si ripete quando si è facile a criticare, a condannare il prossimo con giudizi definitivi, inappellabili, senza distinguere tra errore ed errante. Questo secondo insegnamento è esattamente collegato al primo, perché si è capace di perdonare il fratello. fratelli, nella misura in cui ci sentiamo debitori verso Dio, bisognosi del tuo perdono, e nella misura in cui quotidianamente sperimentiamo tale perdono, la sua misericordia. Colui a cui ci perdona poco, perché si crede giusto, ama poco. Un'affermazione sulla quale dovremmo spesso riflettere. Il tuo meglio capire la pericolosità dello spirito d'orgoglio in ordine a scoprire la vera immagine di Dio e a stabilire conseguentemente un autentico rapporto con Lui e con i fratelli. Da qui a Vienza volete anche una maturazione umana e cristiana. Ad ogni modo, soprattutto non dimenticate chi ama di più.